Sonia. Bene. Allora iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora bentrovati. Ci fa piacere ritrovarci così con queste cadenze mensili e attorno alla parola. È il motivo che ci unisce è la parola, e il nostro desiderio di vita, no? Di una vita più piena, più feconda, alla ricerca di una speranza in un tempo in cui non ci sono tanti motivi di speranza. E quindi sono contento. Giovedì scorso ho ripreso anche la lettura del giovedì a Bari, no? E anche lì c'era un bel gruppo, e allora così voglio dire, mi è anche un incoraggiamento a continuare. Allora, quest'anno pensavo di fare qualcosa di un po' più difficile, non perché uno dice quello che abbiamo fatto fino adesso non fosse particolarmente facile, ma cioè di prendere il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni che è il Vangelo delle sedie che sta anche qui in cappellina. C'è anche Mimmo, forse.
Dice c'è stata una promozione.
C'è stata una promozione. Allora, volevo proporvi di leggere qualcosa del Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo dei perfetti. Allora uno potrebbe dire, potremmo anche andarcene tutti quanti. Sì, sì, da una parte, cioè voi sapete, tra l'altro anche alcuni brani, è interessante che in uno studio più attento della scrittura, cercando di cogliere i stili letterari, eccetera, per esempio si è visto che il brano dell'adultera, tanto per dire, no? La donna che viene presentata a Gesù ricordata nel Tempio, colta in fragranza adulterio, eccetera, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Quel testo non è di Giovanni, perché ci sono dei codici antichi dove quel testo per esempio è in Luca. Allora, cosa significa? Significa che era un brano di difficile accettazione anche per la comunità cristiana di allora, come ancora per noi, che a un certo punto hanno detto mettiamolo in Giovanni, no? Giovanni è il Vangelo dei perfetti, nessuno ci arriva, no? Per cui pochi lo leggeranno, no? Tanto per dire. E in realtà il fatto di tener conto di un discorso di, tra virgolette, perfezione, cioè ci dice che c'è un progresso nella vita cristiana. Ora, non siamo arrivati, però è vero che la vita cristiana, la vita anche, no? La nostra vita, se da una parte su tante cose ci ritroviamo, uno dice no, non cambio mai, rimango sempre, però dall'altra parte, no? E tutti noi, ciascuno per il suo percorso, vede, no? Una progressione, no? Siete diventati, no? Padri, la maggioranza, padri e madri, no? C'è una, no? E così anche nella vita cristiana. Anche voi tutti avete a che fare con i gesuiti da tanti anni, gli esercizi, non gli esercizi, c'è un percorso, prima settimana, seconda settimana, terza settimana. Questo non significa che poi, per esempio, la prima settimana, che è quella iniziale di fondo, di purificazione, no? Sul, no? Di vittoria sul peccato, non sia poi qualcosa che abbia a che fare, no? Con tutta la vita. Però è vero anche che poi, no? Se le cose vanno, c'è un andare avanti. Per cui allora anche il Vangelo di Giovanni, diciamo, in genere in una catechesi cristiana è vista come qualcosa da affrontare secondariamente, no? Per esempio laddove molte volte tra gli inizi, poi fa bene sempre ogni tanto tornare all'inizio, no? Alcune volte si preferisce leggere il Vangelo di Marco, per esempio, no? Che secondo le ipotesi più accettate sarebbe il Vangelo dei Catecumeni, probabilmente scritto a Roma. Quindi la gente che si avvicinava si preparava al battesimo e quindi, no, anche perché è un linguaggio più, come dire, molto più sobrio, no, molto utile. E con Giovanni dovremo affrontare delle cose un po' più toste e lì vedremo tra le mie capacità e soprattutto sperando nel maestro interiore. E il maestro interiore è lo Spirito Santo che abita in ciascuno di noi e lui ci insegna, lui prega in noi, lui ci spinge, è il soffio di vita, no? Che in qualche modo, in tutti gli uomini, no? Noi crediamo in quanto ciascuno è stato fatto a immagine, no? E somiglianza di Dio, lavora, no? Per cui noi speriamo in questo. Noi vedremo, mia intenzione anche non tanto negli incontri che avremo guardarlo tutto, no, per fare una carrellata, ma per esempio fermarci su una prima parte, andare con calma, cercare di cogliere con più attenzione e poi eventualmente in un secondo anno fare un po' la seconda parte così. Allora, Vangelo di Giovanni, tanto per dirvi così, per cominciare a togliere qualche idea prefissata, oggi normalmente, non dico nessuno, ma normalmente si accetta che non sia di Giovanni inteso come discepolo, no, del Signore, e di un Giovanni probabilmente scritto intorno agli anni 90 d.C., probabilmente l'ultimo dei quattro Vangeli canonici. No? Voi sapete che poi ci sono tanti Vangeli che noi abbiamo anche successivamente. Il Vangelo viene ritenuto un po' Vangelo, un genere letterario che viene chiamato poi Vangelo. E l'ultimo, intorno negli anni 90, scritto in Asia Minore, non si sa bene dove, sapete che il primo Vangelo è quello di Marco, no? Poi dopo Matteo e Luca e in ultimo Giovanni. E Vangelo altro. Cioè altro in che senso? Nel senso che mentre i primi tre noi li chiamiamo sinottici, cioè no? Che si possono mettere in sinossi, uno, e trovare dei brani, delle concordanze, no? Si vedono per esempio che con molta probabilità, essendo Marco il primo, Luca e Matteo hanno preso da Marco aggiungendo altre fonti, di cui noi non sappiamo bene l'origine. E quindi c'è questo, come dire, collegamento fra i tre, no? Giovanni e altro. Cioè non su tante cose. Per esempio, una prima cosa è che mentre gli altri Vangeli parlano di una Pasqua, di Gesù a Gerusalemme per una Pasqua, per la sua morte e risurrezione, Giovanni parla di tre Pasqua, la terza è appunto l'ultima, ma è di altre due in cui Gesù, tant'è che voi sapete che dato che Luca parla che Gesù iniziò il suo ministero a circa 30 anni, e allora tenendo conto delle tre Pasque di Giovanni, tradizionalmente si indicava la vita di Gesù intorno ai 33 anni, quando giochiamo a tombola viene fuori il 33, gli anni di Cristo, e cosa che oggi non si ritiene più, no? Anche perché come sapete per quanto riguarda la data della morte di Gesù ci sono delle indicazioni forti che parlano del, 30, del 7 aprile del 30 d.C. Per quanto riguarda la sua nascita, non sappiamo, ma l'indicazione che possiamo avere è che, dato che Erode il Grande muore nel 6-4 a.C., Gesù nasce necessariamente prima. Per cui avrà avuto 37-38 anni, quindi più o meno oggi si dà questa indicazione generale. Allora, Giovanni è un altro Vangelo, no? E appunto la struttura letteraria che è diversa, non è come quella degli altri Vangeli, è altro Vangelo anche per i personaggi. Mentre nei Vangeli sinottici, noi dopo Gesù abbiamo per esempio Pietro, no? Che è uno dei personaggi principali nei Vangeli sinottici, non è così nel Vangelo di Giovanni, dove per esempio molta più rilevanza, soprattutto nella seconda parte del Vangelo, ce l'ha il discepolo che Gesù amava, che anche qui tradizionalmente viene identificato con Giovanni, ma oggi non si dà più questa interpretazione. In genere si dice che può essere o una figura letteraria, cioè non un personaggio storico, ma una figura letteraria, cioè che vuole invitare colui che legge il Vangelo a fare l'esperienza di essere discepolo amato. Altri dicono no, c'è qualcuno, e con molta probabilità non uno dei dodici, ma uno che era, perché voi sapete, i evangelici dicono che il gruppo di Gesù era organizzato in qualche modo, c'erano i dodici, e fra questi dodici tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, e Pietro, no? E poi, però, oltre i dodici c'erano i discepoli e le discepole, quindi una cerchia più ampia, e allora secondo alcuni sarebbe uno dei discepoli fuori dalla cerchia, che nell'ultima parte di Gesù, della vita di Gesù, diventa molto vicino a Gesù, Gesù lo prende molto vicino a sé. Quindi probabilmente forse l'uno e l'altro, cioè forse è un personaggio storico, non è effettivamente esistito, ma che poi diventa, no, l'invito a ciascun credente a fare l'esperienza, no? E un'altra cosa che ci rende altro, cioè per esempio fra le varie indicazioni, è che per esempio un'altra persona, mai come gli altri Vangeli, c'è è un Vangelo femminile, le donne. No, le donne Marta e Maria, no? Le donne, la donna adultera, le donne, la madre di Gesù, la madre del Signore, che non viene mai chiamata per nome. Se noi avessimo solo il Vangelo di Giovanni, noi non sapremmo come si chiamava la madre di Gesù, no? E questa presenza forte di donne, alcuni fa anche dire che l'autore del Vangelo di Giovanni sia stata una donna. Non si sa, cioè, anche perché con molta probabilità, come sapete, i Vangeli sono sì l'opera di uno, ma non un isolato, uno in una comunità, no? Anche perché i Vangeli erano, come sapete, i Vangeli nascono come, non ci sono subito i Vangeli, cioè la comunità cristiana nasce e comincia sull'oralità. Cioè erano gli apostoli e possiamo immaginare anche le discepole che raccontavano, no? Ora, quando la comunità comincia a crescere e non sono più gli apostoli direttamente che vanno in giro a parlare, ma sono discepoli degli apostoli che non hanno incontrato Gesù, allora si comincia a raccogliere questi scritti, no? E allora si parla di cosiddetti logia, no? Parole, detti, discorsi che vengono raccolti, e si andava, c'erano un po' dei taccuini, no? Per esempio i miracoli di Gesù, e c'era tutta una serie di racconti. C'era... Allora poi dopo, cominciando a morire gli apostoli, queste cose vengono organizzate in alcune comunità, no? In un modo così particolare e così efficace che i Vangeli, che questi Vangeli vengono accolti in tante comunità, si cominciano a diffondere, no? Quindi anche qui il Vangelo di Giovanni nasce nella comunità giovannea, no? In questa comunità che viene chiamata Circolo Giovanneo, comunità giovannea, che è una comunità altra, no? Quindi non c'è la figura di Pietro così importante, anzi quando Pietro esce normalmente nei racconti fa anche una figura un po' così, no? Cioè non così sicura, no? Non è una, proprio questa pietra. Tanto che anche ad esempio il rapporto alla figura di Pietro, noi abbiamo il capitolo 21, voi sapete il capitolo 21 è la seconda pesca miracolosa. Noi abbiamo il racconto di una pesca miracolosa in Luca, Luca 5. Nel capitolo 21 c'è la seconda pesca con Pietro che va a pescare, anche lì non prende niente, poi Gesù in quel triplice dialogo, Simone figlio di Giovanni, mi ami tu? Sì Signore, tu lo sai che ti voglio bene, no? Ricordate, Gesù dice pasci le mie pecorelle. Come sappiamo, questo capitolo 21, e lo sappiamo dal Vangelo stesso, è un'aggiunta. Perché alla fine del capitolo 20 c'è scritto Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sarebbero stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Punto. Vedete? Il Vangelo finisce. No? È la prima finale di Giovanni. Poi dopo c'è, dopo questi fatti, no? Cioè, viene tutto il capitolo 21. Allora è interessante, no? Perché il Vangelo originale non aveva il capitolo 21. Perché viene appunto il capitolo 21? Ma probabilmente perché per dire, perché forse ci sono state delle tensioni tra la Chiesa grande, no? E la Chiesa giovannea. Per cui la Chiesa giovannea scrive il capitolo 21 in cui c'è la centralità di Pietro, no? Per dire no, noi siamo con voi, anche se no, cioè questo discepolo amato che ritorna alla fine del capitolo 21 è in quel racconto, cioè che dopo che Gesù gli ha detto a Pietro pasci le mie pecorelle, seguimi, poi dice in questo versetto 20 del capitolo 21 Pietro si voltò e vide che gli seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse, Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose, se voglio che egli rimanga finché io venga, a te, che importa? Tu sei, no? Si rispose tra i fratelli, eccetera, eccetera, e quello dice, no, ma Gesù non gli aveva detto così, Gesù gli aveva detto, se voglio che egli rimanga finché io venga, a te, che importa? Cioè, come dire, oh, fatti fatti tuoi, cioè, lascialo campare. No? E se questo brano dietro c'è anche l'intenzione della comunità, è come dire, vabbè, noi siamo con te dietro, no? Con Roma, con la comunione della Chiesa, però se il Signore ci ha chiamati in un certo modo, a te, cioè lasciateci campare, no? Allora è bello perché vedete c'è questa, già dall'inizio, no? Questa tensione tra una comunione che con le tensioni della diversità, no? Cioè la possibilità di stare insieme in maniera diversa, che guardate che è ancora il nostro problema oggi, cioè noi non lo sentiamo tanto perché non viviamo con ortodossi, anche se adesso la presenza di noti slavi, rumeni, però non è, no, una presenza forte, no? Oppure per esempio non siamo in minoranza rispetto a una presenza protestante, ortodossa, che in altre parti c'è, no? Per cui, e siamo anche di facile giudizio quando andiamo in Terra Santa, andiamo al Santo Sepolcro e vediamo tutte queste confessioni cristiane che stanno insieme da fratelli separati, per cui ogni tanto si menano. No, però in quale casa purtroppo no, qualche volta non si vede la scopa, no? Cioè, però tra l'altro li stanno insieme, cioè allora è sempre quello, no? Cioè la possibilità di essere chiesa in una legittima diversità, no? Allora, per esempio, un'altra diversità che conosciamo tutti è che il Vangelo di Giovanni non ha il racconto dell'Eucaristia. Il Vangelo di Giovanni non è il racconto dell'Eucaristia. Il Vangelo di Giovanni è il racconto della lavanda dei piedi, che gli altri Vangeli non hanno. No? Allora, una chiesa altra. Quindi questo dice questo spirito, no? Che suscita, che, e ci invita anche a un discernimento, no? Al di là di quello che alcune volte possono sembrare cose che sono diverse immediatamente, noi subito giudichiamo, no? Cioè, no, vabbè, no? Quasi, se non è come noi, no. Ma di cercare di cogliere in una alterità, cioè, no? Per cui sono delle, no, dei riti, delle cose che vivono loro, perché sentono, perché hanno per loro dei significati, va bene, io non li vivrò, va bene così, cioè, no? In una cosa può essere una comunione che lasci diversi, no? È un problema che credo che sia non solo nella Chiesa, no? Nella Chiesa in quanto umanità unita dal nome del Signore Gesù, ma è un problema degli uomini, no? Allora, stamattina ci fermiamo sul prologo, che è un brano che conosciamo tutti, lo sentiamo leggere a Natale, scusate, no? A Natale sentiamo il giorno di Natale, non la notte. Il Vangelo di Giovanni si potrebbe dividere in essenzialmente, escludendo il prologo, che è una cosa a sé, e probabilmente neanche scritto da Giovanni, chiamiamo Giovanni tanto per capirci, no? Cioè, in realtà, probabilmente un inno preesistente che è stato in qualche modo cambiato, inserito qualche cosa, ma un inno preesistente. Poi ci si divide, cioè il Vangelo comincia fino al capitolo 13, fino al discorso della lavanda dei piedi, cioè quel capitolo, fino a 12, diciamo, è cosiddetto libro dei segni. Cioè, e vedremo dove Gesù compie dei segni, perché dico segni e non dico miracoli, perché il Vangelo si chiama segni, semeion. No, quindi non è, non sono miracoli, sono segni. Segni in cui c'è, la struttura letterale in genere è di un segno e un discorso, che esplicita il segno, per cui avremo per esempio appunto una moltiplicazione dei pani a un certo punto e il grande discorso di Gesù, io sono il pane di vita, no? Avremo la samaritana e il discorso sull'acqua, avremo il cieco nato, il discorso sulla luce, no? E la via, la verità, la vita, eccetera, fino a Lazzaro, no? Che sono la vita. Quindi dei segni che dicono, che esprimono un significato, per cui vedremo, dovremo stare molto attenti a che cosa dicono questi segni, no? Di che cosa sono significanti. E poi dopo ci sarà un'ultima parte, dal 13 fino al 20, no? Cioè che sono appunto il racconto, il libro dell'ora, perché un'altra cosa che torna continuamente nel Vangelo di Giovanni è questa ora, l'ora. Ricordate a Cana subito, no? Che quando la madre e Gesù dirà donna che c'è tra me e te non è ancora giunta, no? Si parlerà dell'ora, Gesù parlerà della sua ora e quindi sarà l'ora della glorificazione. Questa. E, allora, stamattina vi inviterei a così poi a fermarvi un po' in preghiera su questo. Allora, intanto anche ricordare un po' una cosa scontata, ma sempre, il Vangelo, no? Come sappiamo il Vangelo è buona notizia, buona notizia. Per cui quello che noi leggiamo vuole essere la comunicazione a noi di una buona notizia, no? E credo che ne abbiamo bisogno, di buone notizie, per cui... e sappiamo, no, nella vita quando abbiamo ricevuto una buona notizia, una notizia bella, no, come questa ci ha aperto il cuore, ci ha illuminato, no, anche in giornate che erano più pesanti, tutto, no. Allora il Vangelo vuole essere la buona notizia, la buona notizia, no? Cioè quindi qualcosa che parla tutta la nostra vita, quindi tutta la nostra esistenza, no? Cioè credo che ciascuno di noi nel suo percorso rispetto a quello che ha costruito, quello che ha realizzato, quello che non è riuscito, quello che sono stati i nostri fallimenti, quello che sono le nostre delusioni, le nostre tristezze, no? Eccetera, c'è una buona notizia per la nostra vita, per la buona notizia, no? Allora il leggere il Vangelo è, no, approcciarsi e dire: Signore, qual è questa buona notizia, no? Qual è questa buona notizia? E anche, appunto, avendo anche la, come dire, la pazienza di lasciarsela ridire, non arrivare subito alla fine, no? Dire, vabbè, lo so, perché poi, cioè, no, tante volte, no, ma di lasciarcela riraccontare dalla parola stessa, no? Nuovamente, ancora una volta. E quanto tempo i discepoli sono stati con Gesù? E anche qui sapete, in genere si dice 3 anni, i 3 anni della vita, anche se qualcuno, anche il suo Bianchi eccetera, dice ma veramente per incidere talmente nella coscienza di alcune persone, probabilmente oltre al ministero pubblico ci deve essere stato un periodo di conoscenza, no? Per cui vedete, come dire, no? questa frequentazione del Signore, no? Che ha lavorato il cuore, no? È un po' per noi, cioè tutta il Signore è con noi in tanti modi, un modo è nella sua parola, e quindi frequentandolo noi speriamo che questa parola scavi il nostro cuore. Cioè, poi credo che siamo arrivati tutti più o meno a un'età in cui la fiducia in noi stessi di cambiare la nostra vita, di cambiarci dentro, è stata abbastanza messa alla prova e frustrata, no? Questo non è necessariamente una cosa negativa, cioè, ma questo, cioè, da una parte potrebbe essere anche veramente l'invocazione, no? Che sia insieme a quello che noi riusciamo a metterci, no? Ma una parola, una vita, uno spirito, no? Una parola viva che ci lavori. Allora, questo prologo è difficilissimo. Io non pretendo di riuscire a dire, no, le cose profondissime, vi invito a leggerlo con calma, e di per sé lo potremmo dividere in 3 parti. Una prima parte che va dal versetto 1 e fino al versetto 8. Vedete, il principio era la parola, e la parola era presso Dio, e va fino al, non era lui la luce, ma doveva dare la testimonianza della luce. Ah no, scusate, ho sbagliato. Ho sbagliato. Allora, la prima parte è dal versetto 1 al versetto 5. Ho sbagliato perché vedete, dal versetto 6 al versetto 8 c'è una prima inserzione che ha a che fare con Giovanni Battista. Vedete, venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, vedete, quindi quello che dicevo, probabilmente un inno preesistente in cui l'autore inserisce, per esempio, questi riferimenti a Giovanni. Poi c'è una seconda parte, che vedete, il versetto 9, riparla di nuovo della luce vera. Veniva nel mondo la luce vera, quello che illumina ogni uomo, era nel mondo, eccetera, eccetera, venne tra i suoi, e va fino al versetto 14. Dal versetto 15, il versetto 15 è un'altra inserzione, e lo vediamo perché, c'è di nuovo Giovanni. Giovanni gli dà testimonianza e proclama, era di lui ciò che io dissi, eccetera, eccetera. Il versetto 16 e il versetto 18 è la terza parte. Quindi un'introduzione, no? Un prologo a tutto il Vangelo, di una teologia molto affinata, molto profonda, no? E espresso anche con qualche categoria filosofica. E Allora leggiamolo, almeno una parte, poi ci fermiamo. In principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Allora, io ho letto parola, no? Quelli sono la nostra traduzione del tedesco, no? Cioè, perché è il logos, no? E va bene anche verbo, no? Però parola dà più la sfumatura, no? Di quello che è il mistero di Dio nell'annuncio ebraico cristiano, no? Dio è parola, Dio è parola. Ricordate Genesi 3, laddove si dice dopo, no, che la donna e l'uomo vanno a prendere dall'albero, poi c'è scritto poi udirono, la nostra traduzione dice poi udirono i passi, no? Quando abbiamo letto insieme, per chi c'era, avevo detto che nel testo ebraico non c'è scritto i passi, ma c'è scritto poi udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Ma i nostri traduttori che sanno, che noi non conosciamo, siamo, no? Allora dicono, ma questi no? Allora mettiamo i passi. Tant'è vero che poi, quando il Signore va da Adamo, dice, e Adamo cosa risponde? Ho udito la tua voce, ho avuto paura e mi sono nascosto. Non dice ho udito i tuoi passi, ho udito la tua voce, perché in ebraico è la voce di Dio che passeggia nel giorno. Ora, gli ebrei, più di noi, hanno il fatto di dire, cioè che se c'è scritto voce, c'è scritto voce, e se tu non capisci, con quello devi avere a che fare, no? Noi cambiamo, no? Come vogliamo, cambiamo, no, ce la facciamo come vogliamo noi, no, però dice, se sta così, è così, quindi tu non capisci, è un problema tuo, riflettici, macina, prega, chiedi, no? Il Signore ti illuminerà. E pensate, per esempio, no? C'è un insegnamento rabbinico che si dice, ma la voce di Dio che passeggiava nel giardino? E ci si domanda, ma una voce può passeggiare? E ci si risponde, sì, perché tu passeggi, e la voce di Dio è dentro di te. Bellissimo, no? Allora, ho preso quel brano per dire che nella tradizione ebraica Dio è parola, no? Osea che dice, no, io li ho uccisi con la parola della mia bocca. Bellissimo, no? Cioè, si uccide con la parola della mia bocca, cioè le mie parole, perché più di quello posso fare. Dio è logos, no? Dio è parola che, tra l'altro, che ci pronuncia, anche la creazione viene raccontata come chiamata. Dio disse, sia la luce e la luce fu. No? E anche noi, se volete, sperimentiamo qualcosa della creazione quando entriamo in una comunicazione, no? Dove siamo pronunciati per nome, dove siamo chiamati, da un altro che ci chiama. Tant'è vero che la non comunicazione è morte, è decreazione, no? Quindi allora il principio era la parola, vuol dire che il mistero stesso di Dio, no? Perché poi ci dice che questa parola era presso Dio, no? Questo mistero stesso di Dio, che è una vita che poi noi abbiamo colto, no, nella rivelazione come vita trinitaria, è una vita di dialogo, di parola. Tra l'altro sapete che questo presso non significa tanto a fianco, no? Ma è totalmente rivolto a, no? Cioè la sua esistenza, la sua identità è data nella relazione, no? Lui è perché c'è un altro cui è relazione, no? Allora il mistero stesso di Dio, qui ci viene detto, no, che questa comunicazione, questa parola che è uscita da sé per l'altro, no? Cioè che quello che noi facciamo, no? Lo sforzo, no? Il parlare è faticoso, no? C'è professori, preti, tutta la gente che ha a che fare con la parola, il mestiere, no? Ma tutti quanti facciamo l'esperienza che, no? Anche fra marito e moglie, dove in genere le voi donne, in genere, è più vostra la parola, noi uomini un po' di meno, ma è così. Però c'è tutta la cosa del, no? Del parlarsi, dell'uscire, no? Del comunicare, del cercare l'altro, no? Di incontrarlo, quindi ho tutto lo sforzo e la fatica, no? Grazie, però quando sei stanca o no, decido, no? Non parla più. Allora questo dice, no, che in fondo anche poi la dinamica della parola è mossa da quel mistero profondo dell'amore, no, che è uscita da sé per, no? E in tutto il Vangelo poi di Giovanni ci sarà questa immagine: sono venuto dal Padre e torno al Padre, no? Quindi ricordate, il Padre non ha mandato il Figlio del mondo per giudicare il mondo, non ha inviato, no? Quindi c'è un'immagine proprio di un invio, da parte del Padre, del Figlio suo, no? Quel venirci incontro, quel cercarci, no? È bella anche l'immagine, quando poi vedremo nella Samaritana, no? Di Gesù che, stanco del cammino, a un certo punto sedeva, no, al pozzo e chiede: dammi da bere, no? C'è una fatica, che per il Signore sarà una fatica mortale, quella di cercarci, di uscire da sé, no? Però questo è perché Dio è così. Perché Dio ci cerca? Perché Dio è così. Perché, cioè, come dire, perché la vita è così, l'amore è così, no? Di un'uscita da sé per l'altro, no? Di un incontro, di una condivisione, di una comunicazione che non annulla, perché il Verbo rimarrà il Verbo, Dio, Dio Padre rimarrà Dio Padre, no? Ma mette in una vita di comunione. Non è un annullamento, non è un perdersi. A me non piace, io sono abbastanza refrattario anche nei discorsi ecclesiali, quando si fanno queste cose, dire no, non per noi, ma tutto per gli altri, no? Non dobbiamo più pensare a noi stessi, dobbiamo tutto, no? Cioè, sono un attimo refrattario, perché delle poche cose che mi sono rimaste del noviziato, che fra l'altro appunto, era l'8 ottobre dell'84, no? E quindi era e poche cose mi sono rimaste nel noviziato, ma la frase che, no, di Sant'Ignazio, che dice, che era rivolta a chi voleva entrare nella compagnia, che diceva: chiunque vorrà salvare la propria vita aiutando a salvare la vita degli altri. Allora mi è piaciuta, perché ci sei tu con gli altri, no? Che tante volte sono discorsi, no, di tutto gli altri, tu. Oh, ma non è neanche questo, no? Perché se no finisce che l'altra parte di quel no, sono su di me, o mi uccido e sono gli altri, no? E non si capisce, poi dopo ci sono altri modi tanto nascosti di ritornare su questo. No, io con gli altri. Trovare la vita è trovarmi in una condivisione, in una dinamica, in un movimento, in un'energia dove io con gli altri. Io con gli altri. Perché Dio è così. Perché Dio è questa parola, è questo movimento, no? È da sempre. E vedete, egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Paolo dirà che noi siamo stati creati a immagine del Figlio, no? Quindi in questa creazione che porta le tracce del Cristo, cioè, come dire, se appunto la parola è presso Dio in questa comunicazione, noi ci portiamo dentro questa traccia, questa matrice, questa, no, di una vita nella relazione, di una vita nella comunicazione, di una vita, poi anche questa, vedete, una relazione che soltanto le relazioni di vita e d'amore noi in qualche modo sperimentiamo, che promuove l'altro, no? Che lascia spazio all'altro, che fa crescere l'altro, che no, ricordate la anche su questo versetto alcune volte ve ne ho parlato, ancora nel libro della Genesi, nel capitolo 1, versetto 26, no? Dove ricordate che Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, no? E lì tutta la spiegazione di quel facciamo, no? Che facciamo chi? Dio e chi, no? E allora l'interpretazione tradizionale è che Dio viene attribuito a Dio il linguaggio del plurale maiestatis, no? Invece c'è André Benen, che è un biblista, oggi uno dei più importanti, che lui dice, ma oltre che nella Bibbia tante altre volte quando Dio parla a se stesso c'è il singolare, ma l'altra cosa è che la stranezza è che quando Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quando nei versetti successivi lo fa, dice Dio fece l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, ma che femmina li creò? E uno si domanda, è la somiglianza? No? Dio l'ha detto, lo facciamo immagine e somiglianza. Ma non lo va a fare, sono immagini. E allora Benen dice, quel facciamo, Dio lo dice all'uomo stesso. Dicendo, io voglio crearti l'immagine e somiglianza mia, ma io faccio l'immagine, la somiglianza a te. E credo che sia molto bello, no? Molto bello, e noi lo ritroviamo vero, perché anche in tutte, no, il vostro sforzo educativo, nel momento in cui volete che veramente il figlio o la figlia cresca, avete detto a vostro figlio che continuava a 5 anni, a 4 anni, non lo so, a voler essere imboccato, anche meno, dire no, adesso fai da solo. No, fai da solo. Puoi farlo, puoi farcela. E nella misura in cui non lo si fa, non li si vuol bene. Non li si vuol bene. Allora è molto bello perché, no, questa creazione che non è, cioè creazione che è coinvolgimento in una creatività. In una, no, Dio non è che fa tutto, noi abbiamo l'idea, no, di Dio che fa tutto, no? No, Dio fa e immediatamente ci coinvolge, no? Dio fa e nel concreare con Lui, nel concreare con Lui. Però questo è cifra dell'amore. E l'amore è così, la vita è così. E in Lui era la vita, e in questa parola, no? Questa parola che è da sempre presso il Padre. E la vita era la luce degli uomini. E la luce che tante volte torna nella Bibbia, la luce è una realtà, è un simbolo, è un qualcosa, tante tradizioni, no, religiose torna, no? Questo, nelle tradizioni orientali c'è l'illuminazione, no? Cioè, quindi la luce che nella Bibbia è la vita, cioè luce e vita vanno insieme, no? Guardate una volta, anche questo mi ha colpito in un incontro dove c'erano delle finestre normali, e allora una persona che veniva tanto sole, una persona è andata un po' a chiudere le ante, e una signora proprio segna il cuore e fa no, staremo tanto al buio, no? E quindi, chiaro, no? Quindi, la luce è la vita, no? Non togliere, Signore, la luce ai miei occhi. Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore, e luce sul mio cammino. In principio era la luce, no? Dio disse, cioè, la prima creazione è la luce. E tutto è nella luce. È interessante questo, no? Che in Genesi 1 viene creato la luce del primo e tutto viene creato nella luce. Nella luce. No. infatti vedremo, cioè anche poi tornerà a questo, no? Chi è nella luce, no? Perché le opere del Padre vengano alla luce, no? La luce è anche, come dire, orientamento, direzione di cammino, senso, no? Anche tante cose nostre, cercare un senso e cercarne una luce, no, cercare un senso alle cose che viviamo, che ci capitano, no? Essere illuminati, no?
E capire.
Comprendere, esatto, no? E comprenderle. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Ora in nota voi avete che dice, si potrebbe tradurre anche, non l'hanno afferrata o presa o non l'hanno compresa. La vecchia traduzione diceva, ecco, non è tanto quella, ma non l'hanno compresa, cioè compresa, ma nel senso di comprendere insieme, afferrarla, no? Non tanto di capirla, no, ma di afferrarla, no? Cioè questa luce che brilla nelle tenebre, che vedremo, no? che non si rassegna alle tenebre. Anche il Vangelo di oggi, che poi fra un po' ascolteremo nella messa, c'è questo Signore che fa una festa, la gente dice no grazie, ma lui non si rassegna a questi, dicono no grazie, no? Come dire, lui non si rassegna al fatto che noi scegliamo la morte, alla nostra morte lui non si rassegna, no. Cioè al nostro cercare la morte, al nostro lasciarci scivolare nella morte, al nostro a volte abbandonarci alla morte, rassegnarci alla morte, arrenderci alla morte, il Signore non si rassegna. Per cui la luce cerca le tenebre per illuminarle, no? Per vincere la morte, per aprire, no? E le tenebre non sono riuscite, non l'hanno vinta, perché non sono riuscite a comprenderla. E credo che questo può essere anche una, questo fatto della luce che cerca le tenebre, ma per illuminarle, anche credo che può essere un qualcosa anche per noi, cioè nel senso che noi abbiamo voluto venire qui, magari stamattina alzandoci, o il pensiero di rimanere a dormire può averci sfiorato, ma abbiamo detto no, ci siamo alzati e siamo venuti, e quindi c'è un desiderio, no, di ascoltare la parola, cercare la parola, però anche dall'altra parte è la luce che ci cerca. La luce c'è, chi ci cerca, non siamo soli, no? Uno diceva, ma sono io, il mio desiderio, poi se il mio desiderio ogni tanto si stanca, poi ogni tanto riprendo, no, è anche quello, grazie a Dio, anche quello, ma è anche questa luce che continua a cercarci, cioè questo Dio che non ci dimentica, non ci dimentica, no? Mentre fra noi uomini ci dimentichiamo, questo è anche l'età a volte, eccetera, Dio non ci dimentica, non ci ha dimenticati. E poi ecco, il nuovo uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. E Giovanni Battista, ma noi Giovanni Battista è pure uno, si chiama, la gente si chiama pure Giovanni Battista, no? Cioè è diventato un nome, cioè un, no? E per sé questo nome, che a volte per Giovanni Battista è diventato il cognome, è il battezzatore, il battezzante, no? Cioè questa figura che che, diciamo, anche rispetto alla Chiesa antica noi l'abbiamo un po' meno presente, no? Nel senso che Giovanni Battista, Cioè, noi ne parliamo un po' adesso in avvento, perché ci sono, no, i brani e così, ma poi dopo non se ne parla più tanto, no? E infatti nella chiesetta rupestre che ha trovato vestita nella sua proprietà, che è probabilmente del 1100-1200, l'impianto delle tre immagini al centro c'è il Pantocrator, di qua c'è Nicola e di qua c'è Santa Barbara, almeno si identifica Santa Barbara, ma non c'è scritto, perché la pittura è ancora bizantina, ma si vede che è tarda, non è tantissimo antica, si vedono già che rimane un po' il tipo di pittura, ma non è più bizantina. Oltre che si vede dal fatto che Gesù c'ha il libro aperto in mano ed è scritto in latino, non è scritto in greco. Ma poi anche l'altra cosa è che normalmente le immagini bizantine erano identificate, c'erano, se le vedete ci sono quello che sembra IC, no? Per Gesù, Gesù Christos, oppure MR, Madre di Dio, Maria Teon, Madre di Dio, per cui qui non c'è, no? Allora si vede che appunto è tarda, però ancora di più, ancora è tarda perché nelle prime non c'erano santi diversi, c'era Maria e Giovanni Battista, e accento Cristo, Maria e Giovanni Battista, il precursore, colui che prepara la via e che tra l'altro ci fa anche un servizio perché lui avrà dei dubbi nei confronti di Gesù, perché lui sperimenterà, cioè da una parte riconoscerà in Gesù l'atteso, il Cristo, però dall'altra parte sperimenterà quello che poi sperimentiamo anche noi, che questo servizio di Cristo, no, comincia ma non si conclude. Perché lui è carcerato e sa bene che, secondo anche l'Antico Testamento, quando il Messia verrà, i ciechi vedranno, i sordi udranno, i muti parleranno, chi è in carcere sarà liberato e lui in carcere ci creverà. Tanto che prima di morire manderà i suoi discepoli da Gesù a dire: ma senti, ma ci siamo sbagliati? Cioè, sei tu colui che deve venire o non aspettare ancora? No? Cioè, sperimenta quello che anche noi sperimentiamo. No? E allora in questo senso è importante Giovanni, perché Maria ci narra quello che sta avvenendo, grandi cose ha fatto il Signore per noi, no? Cioè, quindi ha fatto, sperimentiamo qualcosa, però Giovanni ci ricorda che verrà dall'alto a visitarci un sole che sorge. Non ci è venuta ancora. Per cui Giovanni è importante, ma non è sempre, perché sempre noi viviamo tra un già e non ancora. E dobbiamo ricordarci che appunto noi qualcosa sperimentiamo e dall'altra parte attendiamo, perché non tutto, perché la morte c'è ancora. E la viviamo drammaticamente. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, vedete quel logos, quella parola che da sempre nel Padre si fa storia, no? Entra nella temporalità, quello che da sempre entra nel nostro fluire dei giorni, nella nostra temporalità significa anche nella nostra vita segnata dalla fragilità, dal fatto che la vita passa, che, no? E il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Ora attenzione, in Giovanni noi avremo diversi termini che vengono sempre detti nello stesso modo, ma assumeranno significati diversi a seconda del contesto in cui li troveremo. Uno di questi termini è mondo, no? Perché mondo significa essenzialmente due cose. Significa mondo, cioè noi, no? Venne non nel mondo, era nel mondo, cioè tra di noi. E quindi un significato a noi, positivo, cioè noi, no? Però poi troveremo anche, no? Essi non sono del mondo, no? Allora il mondo non è più noi, no? Ma è piuttosto la logica della morte. Quando Gesù dirà davanti a Pilato, il mio regno non è di questo mondo, non vuole dire che il suo regno è sulle nuvole e qua una terra di, no? Sì, che tanto se vale, come alcuni credi dicono, tanto questo mondo che passa, per cui la corruzione, l'ingiustizia, eccetera. No, dobbiamo accettarla perché è un mondo che passa, noi siamo per un altro mondo. Ecco, non ha capito niente. Allora, lì piuttosto Gesù dice il mio regno non viene secondo la logica del mondo, che è la logica della morte, dell'accaparramento, del potere, no? Di tutta l'oppressione. Io non regno così, dice Gesù, io non regno così, il mio modo di regnare è altro, è un'altra logica. E allora qui invece appunto è noi. Vedete, venne tra i suoi non l'hanno accolto, qui sarà il mistero di noi che siamo fatti per la vita, dal Signore della vita, e il Signore della vita si fa presente per noi e noi non l'accogliamo. No, non l'accogliamo. I suoi, venne tra i suoi. Tra i suoi, cioè qui tra l'altro il termine dice proprio la famiglia, no? La sua famiglia, cioè, no? I suoi amici, come dirà, no? Il Signore poi non hanno accolto. Però vedete, Dio non si ferma al nostro rifiuto, no? A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Credere nel nome di Gesù significa diventare figli, no? Questa era la forza del battesimo, è la forza del battesimo, dicevo era quando veniva dato da adulti, ancora di più, no? Perché è un adulto che diceva, faceva tutto il cammino in cui esprimeva io credo, cioè voglio credere, no? Nel nome del Signore, e veniva coinvolto, no? In questa vita di Dio. E i quali non da sangue, da volere i carni, ma da Dio sono stati generati, da questa parola. La parola ci genera, la parola ci genera, dirà Pietro, vediamo se lo trovo al volo, Pietro dirà, e siete stati generati da una parola, però non la trovo. Ecco, prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 23. Dice, dopo aver purificato, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore, umiliati, rigenerati, non da un seme incorruttibile, ma incorruttibile, cioè per mezzo della parola di Dio, vive l'Eterno. Siamo stati generati dalla parola a cui abbiamo creduto. Ecco, e poi ancora, vabbè, finisco, e poi questo verbo che si fece carne, carne intende la nostra condizione umana nella sua fragilità, cioè la nostra esistenza. Si fece uno di noi e venne ad abitare in mezzo a noi. Sapete che anche la nota lo mette, che di per sé questo venne ad abitare in mezzo a noi sarebbe e mise la sua tenda tra le nostre tende e si attendò. È bello perché dà l'idea, no, di questo cammino, la vita come un cammino, dove i nomadi, no? Smontavano la tenda e se la portavano. E Dio, no? Noi continuiamo a metterlo, non abbiamo tempi, no? Ma noi continuiamo a tentare di metterlo nei santuari, no? Nelle costruzioni di pietra, per scatolarlo, no? Ma lui gli piace stare la tenda con noi. E dove abbiamo noi? Mentre lui,
come il popolo,
esatto, cioè non si attendò, mise la sua tenda in mezzo a noi. E poi, ecco, ancora dalla sua pienezza abbiamo ricevuto, eccetera, eccetera, perché ultimi versetti, il versetto 18, Dio nessuno l'ha mai visto, figlio unigenito che è Dio, ed è nel seno del Padre che lo ha rivelato. Su questo versetto poi ne riprenderò la volta prossima.
Marco, la domanda.
Sì.
La prima parte, quando dice lui, è per lui, sono state fatte, lui si dice
al Logos, la parola, sì, sì. Bene, allora prendiamoci questo tempo di silenzio e poi per chi vuole ci vediamo alla messa.